Astronauticast. Benvenuti all'episodio 28 della stagione 8 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 21 maggio 2015 e se avete domande o commenti su quello che diciamo potete farli utilizzando l'hashtag su Twitter o su Google Plus, l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus. Potete anche utilizzare la chat sul nostro sito live.astronauticast.com. Io sono Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi saluto da Milano. E per questo episodio siamo in configurazione Apollo, cioè abbiamo tre membri dell'equipaggio del podcast. Oltre a me abbiamo Luigi Morielli dal meridiano di Carmagnola. Ciao Luigi.
Ciao a tutti, parte Luigi Morielli, da quelli del Ridiano, Oesticino, come dice Mike di solito.
E invece dal parallelo di Modena abbiamo Riccardo Rossi. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti, buonasera, grazie ancora per la fiducia che ci date per ascoltare questo nuovo episodio del nostro podcast e del vostro podcast astronautico preferito. Buon ascolto.
Equipaggio, siete pronti al lancio?
Go Modena.
Carmagnola go.
Noi siamo pronti per il lancio, ma la prima notizia di cui parliamo riguarda un lancio che insomma non è stato tanto fortunato. Di che cosa si tratta, Luigi?
Eh sì, in effetti è stata una nuovamente un problema su un vettore Proton russo. Doveva lanciare, portare in orbita il MaxSat 1, un satellite chiamato Centenario messicano, ma purtroppo non è riuscito ad arrivare in orbita. Il lancio è avvenuto bene per la prima parte, però poi circa 8 minuti dopo il liftoff è stata dichiarata una situazione non nominale, che il commentatore ha detto quello, e quindi normalmente vuol dire che stanno andando male le cose. E in effetti il terzo stadio del vettore è poi ricaduto in Siberia con tutto il satellite. E effettivamente non è una bella cosa per la missilistica russa, perché oltre a esserci stati altri problemi con i vettori Proton, ricordiamo anche il fuoco d'artificio pazzesco che c'è stato l'anno scorso, forse 2 anni fa, adesso non mi ricordo, forse l'anno scorso. E oltretutto, ultimamente anche il lancio del Progress del 28 aprile scorso con un vettore Soyuz non è andato a buon fine. La missilistica russa effettivamente può cominciare a tremare, diciamo così. Il malfunzionamento del terzo stadio è avvenuto circa 490 secondi dopo il decollo. Il lancio è avvenuto il 16 maggio in orario, quindi senza grossi problemi apparentemente. Le cause del problema sono in analisi e il guasto molto probabilmente riguarda i propulsori che controllano l'assetto del terzo stadio. Quindi a questo punto si dovrà rivedere ulteriormente tutto quello che riguarda, in questo caso soprattutto, i vettori Proton, perché hanno veramente qualche problema per i lanci. Ma non è tutto, perché c'è stato anche un ulteriore problema, sempre per la missilistica russa, fra virgolette ovviamente sempre, ma è perché il 18 maggio scorso il Progress M26M, che attualmente è ormeggiato sulla stazione spaziale, doveva effettuare un'accensione dei motori per fare un innalzamento di orbita della stazione spaziale. E invece l'accensione è fallita. Un secondo tentativo ha poi funzionato e quindi la quota della stazione spaziale era previsto una seconda accensione il 7 giugno, che attualmente è stata spostata per l'11 giugno. Però diciamo che questo è stato un problema secondario, nel senso che poi è stato risolto nel migliore dei modi, nel senso che poi l'innalzamento è avvenuto veramente. Resta il fatto che questi problemi continui non lasciano pensare bene. Ecco. Speriamo che sia un periodo passeggero e che la qualità che avevano dimostrato i lanciatori russi ritorni quella che era un tempo.
Sì,
Penso che non Apollo sia.
abbiamo messo in scaletta tutte queste cose, cioè non tanto, vabbè, il problema poi della Progress, in particolare del reboost, in realtà, come ha detto Luigi, era un problema secondario, si era anche già verificato un'altra volta, quindi i tecnici russi sono quasi andati a colpo sicuro, non era tanto un problema dei razzi di manovra in se stessi, ma proprio della...
Strutturale.
Esatto, ma era semplicemente, insomma, la catena di eventi a livello software che dovrebbero portare al reboost, che ha avuto un piccolo glitch e l'hanno sistemato. Certo è che l'abbiamo messo in scaletta in questa notizia proprio perché, insomma, è la Progress che non arriva sulla ISS, è il Proton che non ce la fa, e questa cosa, insomma, si è andato a sommare un po' di cose. Allora, anche se vogliamo, gli altri organi di stampa ci hanno un po' pestato su questa cosa, noi lo diciamo molto serenamente, insomma, una serie di sfortunate coincidenze, purtroppo capita.
Sì, beh,
E ah, sì,
certo,
a parte vabbè, il
ovviamente.
Proton, che il Proton sembra proprio un vettore, insomma, che va 2 su 3 neanche, quindi non lo so, quindi, però ecco, questo è
No,
un po' il
beh,
quadro.
stavo dicendo che nonno Apollo probabilmente si ricorda che la missilistica russa ha avuto i fasti della missilistica russa, ci sono stati in passato. Ovviamente periodi no, capitano, quindi adesso è uno di quelli. Ovviamente dovranno trovare una soluzione.
E la prossima notizia riguarda un programma di missioni scientifiche a cui auguriamo ovviamente maggiore fortuna. Quando si pensa alla ricerca scientifica di base, vengono in mente enti governativi e laboratori, in generale enti pubblici, che conducono queste ricerche fondamentali e ricerche scientifiche di base. Per questo programma, invece, ci sarà una collaborazione tra il settore della ricerca pubblica e l'industria spaziale privata. Questo programma, che prevede una serie di missioni, di 4 missioni verso la Luna, è stato annunciato il 15 maggio 2015 a Frascati, nell'ambito dello European Lunar Symposium, un simposio scientifico di pianificazione spaziale internazionale, ed è stata annunciata questa notizia nell'ambito della Global Exploration Roadmap dell'International Space Exploration Coordination Group. Questa notizia è l'accordo raggiunto tra la società spaziale privata Moon Express e due partner scientifici principali, che sono i laboratori nazionale di fisica dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Italiano e l'Università del Maryland negli Stati Uniti. Si tratta di una serie di 4 missioni previste per la Luna, 4 missioni che dovranno portare sulla superficie lunare dei retroriflettori laser di nuova generazione. Si tratta di strumenti ottici passivi simili a quelli portati sulla Luna fra gli anni 60 e gli anni 70, sia delle missioni con equipaggio Apollo, sia delle missioni automatiche sovietiche del programma Luna. Si tratta di retroriflettori che riflettono la luce, in questo caso un raggio laser inviato da un telescopio a Terra, nella stessa direzione da cui è arrivata, e servono per fare misure di grandissima precisione della distanza tra la Terra e la Luna, in particolare tra il punto da cui parte la luce, il telescopio nell'osservatorio, e il punto dove viene riflessa, cioè il riflettore sulla superficie lunare. Conoscendo la velocità della luce e misurando con grande precisione il tempo che impiega tra l'invio del segnale e il ritorno del segnale, sempre nel raccolto dallo stesso telescopio, si può misurare appunto la distanza. Queste misure di distanza verranno fatte per questo programma di ricerca chiamato Moonlight, per studi di fisica di base, in particolare di relatività generale. Lo scopo è quello, utilizzando queste misure di grande precisione, di verificare la validità della relatività generale, spingendo oltre i limiti delle misure. In particolare, facendo queste misure di distanza, si vedrà se lo spazio-tempo viene modificato, viene curvato, viene alterato dalla presenza delle masse dei corpi del sistema solare, proprio come previsto dalla teoria della relatività generale. E vediamo allora chi sono i partner di questo progetto. Il partner privato, lo dicevamo, è Moon Express, questa società spaziale che era nata come squadra, come team del Google Lunar X Prize per partecipare a questa competizione spaziale privata, ma ha espanso le sue attività, allargato le sue attività, ponendosi degli obiettivi di attività spaziale commerciale per le missioni lunari, per piani di futuro sfruttamento delle risorse naturali della Luna, ma anche per fornire servizi di trasporto e di servizi di veicoli spaziali, di trasporto spaziale verso la Luna per programmi privati o pubblici, come in questo caso, cioè un programma di ricerca pubblica per una missione scientifica. Nell'ambito di Moonlight, questa collaborazione si prevede di fare atterrare quattro veicoli che portino dei retroriflettori che, utilizzati insieme con quelli ancora in servizio del programma Apollo e credo anche qualcuno del programma Luna, possano consentire la raccolta di una vasta serie di misure per ulteriori verifiche della relatività generale. L'altro partner principale, lo dicevamo, sono i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, che contribuiscono appunto come partner principale di questo progetto, ma dal punto di vista italiano del nostro paese ci sono altri partner che partecipano al progetto. Si tratta di un laboratorio del Centro di Geodesia Spaziale dell'ASI, il Material Laser Ranging Observatory, cioè una stazione di rilevamento a Matera con un telescopio, con un osservatorio, che conduce normalmente misure di questo tipo utilizzando i retroriflettori delle missioni Apollo. E fa parte di questa collaborazione anche l'Università di Padova. Questi partner hanno provveduto alla una serie di lavori di preparazione, di simulazione iniziali, e poi hanno realizzato un prototipo anche dei riflettori che verranno utilizzati, delle attrezzature sperimentali che verranno utilizzati per questo progetto. Per quanto riguarda l'altro partner internazionale, il partner pubblico internazionale, abbiamo l'Università del Maryland, e il direttore di questo progetto è uno scienziato lunare, il professor Doug Carey, che a suo tempo diresse il lavoro di progettazione e realizzazione proprio dei retroriflettori lunari utilizzati nell'ambito del programma Apollo, quindi ha una grande esperienza in questo settore. Moon Express allora porterà sulla Luna questi retroriflettori e si prevede che i lanci possano iniziare con una missione di dimostrazione tecnologica a partire dal 2017 con un lander progettato appunto da Moon Express chiamato MX-1. Moon Express fornirà metà, contribuirà con, per metà al finanziamento di questo programma di ricerca. Metterà 12 milioni di dollari dei 24 milioni previsti, che comprenderanno tutte e quattro le missioni, e poi il resto verranno versati anche dai partner, dagli altri partner. Moon Express sta già conducendo dal 2014 una serie di voli di test di un lander sperimentale, l'MTV-1, la cui esperienza poi confluirà nei lander veri e propri che saranno utilizzati in questo programma di ricerca. Un programma di ricerca che riguarda appunto uno dei temi più affascinanti della fisica di base, cioè la relatività generale, e la verifica della sua validità non solo con tutti gli esperimenti realizzati nell'ultimo secolo, ma spingendo al limite le capacità di misura di distanza che saranno necessarie per queste verifiche. E Moon Express poi ha stretto anche un accordo di collaborazione con Space Florida per la gestione di un complesso di lancio storico della base di Cape Canaveral, della base dell'aeronautica americana di Cape Canaveral, da cui partono le missioni scientifiche senza equipaggio, e il complesso numero 36 di Cape Canaveral. È un complesso di lancio storico che fa parte di questa base utilizzata dalla NASA anche dagli anni 50 e 60. E a proposito di rampe storiche, sono in corso una serie di piani per trasformare un altro dei complessi di lancio più conosciuti della base di Cape Canaveral, più generale del Centro Spaziale Kennedy. Di che cosa si tratta, Ricky?
Apro una piccola parentesi prima di passare alla mia notizia, visto che abbiamo parlato così tanto di Luna nella tua notizia, volevo segnalare che Luigi Pizzimenti e Paolo Attivissimi in questi giorni stanno facendo un tour con un pezzo di roccia lunare che gentilmente la NASA gli ha offerto. Se volete vedere le date di questo tour, cioè, oltre alla roccia chiaramente, Luigi e Paolo fanno anche una breve conferenza ovviamente a tema divulgativo astronautico. Potete consultare il sito di Paolo Attivissimo, mi metterò la nota dell'episodio così potete andare a vedere anche questo cimelio senza dover andare, non so, al Kennedy Space Center o qualche altro sito dove sono esposti pezzi di roccia lunare.
Sì, è uno straordinario roadshow di questo frammento di roccia lunare di circa 120 grammi riportato dalla missione Apollo 17. E i piani per questo complesso di lancio del Kennedy Space Center riguardano proprio un complesso storico che ha contribuito alla corsa alla Luna, vero Ricky?
Esatto, stiamo parlando del Launchpad 39B. Come sapete, a Cape Canaveral c'erano queste due grandi rampe di lancio, la 37A e la 37B, che sin dall'epoca Apollo hanno praticamente contribuito a tutta l'epopea e la corsa alla Luna per quanto riguarda lo spazio americano. Dopodiché, con l'era dello shuttle, hanno servito egregiamente lo shuttle, ed ora, finito l'epoca dello shuttle, è andato in pensione lo shuttle. E qual è il destino di queste due rampe di lancio? Allora, per quanto riguarda la 39A, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, è stata praticamente completamente dati in appalto a privati, quindi quando sarà pronto, quando saranno pronti sia SpaceX ma anche ad esempio la United Space Alliance o anche l'Air Force americana, potranno utilizzare questa rampa per lanciare i loro vettori, ad esempio l'X-37B che è decollato oggi dal Launch Complex 41 è possibile che in futuro venga lanciato direttamente dal 39A, anche perché le vecchie OPF, le Orbiter Processing Facility, sono già state subappaltate proprio all'USAF o anche alla Boeing per la capsula CS-700. Insomma, per quanto riguarda insomma, il 39A è già stato avviato ed è stato avanzato insomma tutta questa subappalto a questi nuovi organismi privati e non per l'utilizzo di questa rampa. Per quanto riguarda la 39B, il destino è un po' diverso. Innanzitutto, adesso cosa c'è adesso sulla rampa 39B? Non c'è niente, è stata completamente smantellata, anche perché ricordiamo che queste rampe di lancio che erano dedicate allo shuttle avevano tutta una serie di infrastrutture che per quanto riguarda i vettori futuri non serviranno più a niente. Lo shuttle, vi ricordo che arrivava in rampa già montato sull'external tank e sui due booster tramite insomma il crawler, quella grossa piattaforma semovente che dal VAB che dal VAB lentamente lo portava alla rampa. Dopodiché la stiva dello shuttle, una volta arrivata in rampa, era ancora vuota e quindi la rampa di lancio aveva tutta una serie di strutture per poter alloggiare il payload che arrivava attraverso un altro container, un canister chiamato in gergo, e veniva issato sulla rampa di lancio e portata all'interno dello shuttle. Tutto questo era effettuato in un ambiente di camera pulita, quindi immaginate che sforzo tecnologico e anche di infrastrutture per poter rendere il più possibile l'ambiente sterile nel passaggio del payload dal canister alla stiva dello shuttle. Tutto questo veniva effettuato in rampa e tutto questo ovviamente necessitava di infrastrutture veramente importanti. Insomma, vi basta guardare qualche filmato storico o andare a spulciare sul forum astronautico per capire come veniva gestito il payload dello shuttle in questo modo. Con l'avvento dei vettori futuri, tutte queste grosse infrastrutture non saranno più necessarie. Visto che la rampa 39B nominalmente è assegnata all'SLS, cioè allo Space Launch System, ovvero il prossimo vettore pesante di NASA, c'è già una rampa di lancio che sarà montata sempre sul veicolo cingolato e porterà il razzo in rampa, però già questa piattaforma avrà la sua torre di lancio, quindi a livello della rampa fisica proprio al momento non c'è proprio bisogno di niente, ci saranno solo delle infrastrutture per, insomma, per il fornimento dei carburanti chiaramente e per insomma, gestire al meglio l'enorme quantità di energia che i motori sprigioneranno al momento del collo, senza chiaramente far danni alle strutture circostanti. Però col fatto che lo Space Launch System sta un po' per un imprevisto o per l'altro, per una questione di budget o per questioni anche burocratiche, insomma ci sono mille motivi, pian piano le date si stanno un po' dilatando nel tempo e quindi si è pensato giustamente di sfruttare magari un po' prima questa rampa per magari qualche altro tipo di soluzione, per non lasciarla completamente abbandonata. E per questo NASA ha mandato avanti un programma che si chiama Deployable Launch System, che praticamente è un progetto per poter lanciare dalla rampa 39B dei lanciatori medio pesanti, insomma, scusate, medio leggeri, insomma, con non più di 90 tonnellate di spinta. E per fare questo tipo di lanci utilizzare dell'hardware che sia il più possibile compatibile con diverse soluzioni, in modo che molti contractor potenzialmente possano utilizzare questo sistema. Quindi si sta pensando di utilizzare una piattaforma multifunzionale con insomma delle strutture standard con molto banalmente i pozzetti per il rifornimento, le morse di attracco per i razzi stessi siano codificate comuni per poterle utilizzare in diverse soluzioni. Quindi una volta preparata questa piattaforma mobile più piccola rispetto insomma a quelle che siamo immaginati e quelle che siamo abituati a vedere non so, con le missioni Apollo, con le missioni dello Shuttle, potranno appunto essere lanciati tanti piccoli vettori, e intorno alla rampa ci sarà una serie di infrastrutture, soprattutto, come dicevo prima, sempre per il rifornimento dei carburanti, per la gestione del lancio dal centro di controllo e per la protezione termica e la sicurezza per il lancio, che sia il più possibile modulare e che possa essere sfruttata con degli standard quindi molto molto versatile. Non diventa più una rampa, come ho detto all'inizio del mio intervento, dello Shuttle, che per forza di cose e per come era strutturata poteva servire solo uno Shuttle, ma possa servire una vasta gamma di piccoli vettori, piccoli medi. Non sono solo questi i lavori che si stanno effettuando al Kennedy Space Center, ma c'è anche un ammodernamento dal punto di vista amministrativo, insomma, per le strutture amministrative degli operai d'ufficio, se possiamo chiamarli così. Avete già visto nelle settimane scorse che è stato cambiato l'orologio classico che segue i countdown da quelle che erano appunto le rampe 39A e 39B, ma sono state cominciate le costruzioni delle fondamenta di quello che sarà il nuovo quartier generale degli uffici di NASA. Si tratta di un edificio ultramoderno di 7 piani, capace di ospitare circa 500 persone. Per ora abbiamo solo dei rendering di quello che potrà diventare, però insomma una struttura molto molto moderna e funzionale, insomma. Quindi nei prossimi anni non solo al Kennedy Space Center, che sta diventando un vero e proprio spazio porto per una vastissima varietà di vettori, non solo cambierà insomma i razzi che partiranno dal Kennedy Space Center, ma anche il look di tutte le altre infrastrutture di questo fantastico posto, che vi consiglio di andare a visitare se magari passate dalla Florida, insomma. Ma certo che se ci ascoltate e passate dalla Florida è molto probabile che passerete dal Kennedy Space Center senza che ve lo dica io.
Bene, possiamo chiudere questa sezione di notizie passando all'interludio, cioè il momento del nostro episodio in cui iniziamo a ringraziare gli articolisti, cioè i volontari che scrivono e pubblicano le notizie di cui vi parliamo ogni settimana su Astronauti News, il sito di notizie di ISA. E anche questo podcast è un'iniziativa di ISA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un gruppo di appassionati e di volontari per la divulgazione dell'astronautica e dello spazio. Noi siamo appunto un gruppo di volontari, non abbiamo fini di lucro, e quindi l'unica fonte principale di sostentamento sono innanzitutto le quote associative che versano i soci di ISA, e quindi se volete collaborare, se volete sostenere le nostre attività, una prima cosa che potete fare è iscrivervi a ISA secondo le modalità indicate sul nostro sito isa.it. Ma ci sono altri modi di aiutarci e sostenerci, per esempio che non riguardano il versamento di denaro. Un'altra cosa che potete fare sempre con versamenti di denaro è fare anche eventualmente delle donazioni occasionali. Trovate i dettagli anche sul nostro sito astronauticas.com, in particolare bottoni per le donazioni con PayPal. Ma dicevamo, i contributi finanziari non sono gli unici utili e molto utile anche che voi ci facciate conoscere, perché visto che il nostro scopo principale è proprio quello di fare divulgazione, di parlare di spazio, una cosa che potete fare è condividere i nostri contenuti, per esempio le puntate del podcast, gli articoli di Astronauti News, i video che pubblichiamo sul canale di Astronautica su YouTube, li potete condividere, quelli che ritenete più interessanti o utili, con i vostri amici in modo che possano conoscere le loro attività e magari seguirci. Un ultimo modo per aiutarci è quello di contribuire alle nostre discussioni e stimolare le nostre discussioni, per esempio facendo domande o sul nostro forum astronautico, il nostro luogo online di discussione principale, ma anche sulle nostre presenze social, oppure in particolare facendoci delle domande durante le nostre dirette. Ed è proprio quello che ha fatto un nostro ascoltatore, Paolo Ponzano, che ci ha chiesto poco fa su YouTube quando dovrebbe avvenire il rientro di Samantha Cristoforetti. Ne parlo tra un momento nella rubrica Ritorno a Futura, dedicata proprio alla missione futura di Samantha Cristoforetti. Possiamo quindi passare allo spazio delle rubriche e mi cedo la parola con la prossima rubrica.
Huntsville, Munich, Tacuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. In questi ultimi giorni, la stazione spaziale è riuscita a completare, con l'aiuto di una capsula Progress, la 58P, attualmente ormeggiata alla stazione, una manovra di reboost, cioè una manovra di innalzamento dell'orbita. In realtà ci è riuscita al secondo tentativo, dopo un primo non riuscito a causa di un problema software di cui abbiamo parlato prima nel corso dell'episodio. Questa manovra, svolta appunto, eseguita dal veicolo di rifornimento automatico Progress 58P, attualmente attraccato alla stazione, è consistita nell'accensione dei thruster, cioè dei motori a razzo di manovra, della Progress per circa 32 minuti e 3 secondi. Questa manovra ha consentito di innalzare l'orbita della stazione spaziale, che attualmente ha un'altitudine, dopo questa manovra, di circa 401-402 km. Si tratta di una manovra periodica, resa necessaria dal fatto che alle quote, alle altitudini in cui orbita la stazione spaziale internazionale, sono ancora presenti i residui dell'atmosfera terrestre, cioè gli strati più esterni della nostra atmosfera, che, sebbene rarefatti, riescono a svolgere un ruolo un'attività di frenamento che riduce progressivamente l'altitudine dell'orbita della stazione spaziale per effetto dell'attrito. Quindi è necessario riportarla più in alto con queste manovre periodiche di reboost. Ma questa volta la manovra è servita anche per il rientro previsto della Soyuz TMA 15M di Samantha Cristoforetti e del suo equipaggio. In particolare, una parte della manovra è servita per un'attività di phasing, come viene chiamato nel gergo della meccanica orbitale. Il phasing è una manovra che serve per spostare un veicolo spaziale lungo la sua orbita, cioè di farlo transitare in un momento stabilito per un punto stabilito, quindi fargli cambiare posizione nell'ambito entro certi limiti, naturalmente, perché non si può prendere con una mano e spostarlo arbitrariamente in un punto qualsiasi dell'intera circonferenza dell'orbita. Si usa per fare dei piccoli cambiamenti appunto della posizione in cui si trova in un determinato momento nel corso della sua orbita. È stata fatta questa manovra di phasing nell'ambito di quella più generale di Reboost per sincronizzare gli istanti in cui avverranno le varie fasi del distacco della Soyuz di Samantha e il successivo rientro nell'atmosfera, in modo che arrivi nel punto stabilito di atterraggio in Kazakistan nel momento stabilito. Questa manovra di phasing è stata calcolata in modo tale da ottimizzare questa sincronizzazione per una data precisa, cioè l'11 di giugno, e in questo rispondiamo a una domanda che ci aveva fatto il nostro ascoltatore Paolo Ponzano. Ci aveva chiesto quando rientrerà sulla Terra Samantha. Sebbene non ci siano state ancora comunicazioni ufficiali dall'Agenzia Spaziale Russa e delle altre agenzie spaziali partner della stazione spaziale, questo è il primo indizio, la prima indicazione concreta che la data a cui si punta per il rientro della Soyuz di Samantha è proprio quella dell'11 giugno, anche se per la verità circolavano voci da diverse settimane. Quindi seguiremo più avanti gli annunci di eventuali date, orari precisi quando verranno confermati naturalmente ufficialmente. Il rientro quindi di Samantha a Terra è stato rimandato di diverse settimane e questo ha avuto delle conseguenze anche sullo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono una serie di esperimenti biomedici, soprattutto, che richiedono una serie di sessioni in momenti determinati della missione, o meglio, dell'intero percorso di un astronauta, perché gli astronauti sono i soggetti di questi esperimenti. Gli astronauti in genere devono fare una serie di sessioni prima del lancio, nel corso della missione, in diversi momenti, e poi anche dopo il rientro a terra. Uno di questi esperimenti, che richiede sessioni periodiche nel corso di diversi mesi, si chiama Ocular Health ed è un esperimento di cui Samantha aveva già svolto una serie di sessioni. Un esperimento che cerca di stabilire, di raccogliere sistematicamente dei dati fisiologici per caratterizzare dal punto di vista medico e statistico il rischio che la presenza, la vita in un ambiente, la permanenza in un ambiente a microgravità induce sui disturbi visivi e anche sul rischio di aumento della pressione intracranica sui membri degli equipaggi della stazione spaziale. Quindi è un esperimento che ha non soltanto delle implicazioni dirette sulla medicina spaziale, cioè sulle condizioni di vita degli astronauti nel corso delle loro missioni, ma avrà anche degli impieghi, delle ricadute nell'ambito, per esempio, delle strategie di diagnosi clinica, di monitoraggio e diagnosi clinica per pazienti con patologie legate a questo tipo di trasformazioni, a questo tipo di disturbi, ma anche poi nella pratica clinica, quindi per esempio nella ricerca di terapie che possano contrastare questi disturbi. Nell'ambito dell'esperimento Ocular Health, gli astronauti devono fare una serie di sessioni un certo numero di giorni prima del rientro. E quindi Samantha e Terry Virts, l'astronauta della NASA che attualmente comanda la stazione spaziale, hanno svolto il ruolo ciascuno per l'altro, di ufficiale medico di bordo per svolgere una serie di esami medici e di valutazioni con l'aiuto anche del personale medico e scientifico a terra. In particolare Samantha e Terry hanno fatto delle sessioni di tonometria per la misura quindi della pressione del bulbo oculare ciascuno dell'altra. Poi hanno svolto anche Samantha ha aiutato sempre nel suo ruolo di ufficiale medico di bordo a misurare la pressione sanguigna di Terry. E poi entrambi hanno svolto degli esami della vista, cioè simili a quelli che facciamo dal nostro oculista, in cui riconosciamo le lettere su una tabella, e hanno anche riempito dei questionari sulla loro vista, o comunque sulla salute dei loro occhi. E nell'ambito di queste sessioni hanno anche fatto degli esami diagnostici, una tomografia in particolare a coerenza ottica, in cui Samantha ancora una volta ha svolto il ruolo di ufficiale di medico di bordo. Questa tomografia Samantha ha raccolto questi dati per misurare lo spessore della retina degli occhi di Terry, il volume, e anche per caratterizzare lo stato dei nervi della retina. Nell'ambito di queste sessioni, poi Samantha ha aiutato Terry a fare un esame con l'oftalmoscopio per caratterizzare in questo caso lo stato della superficie della retina, un esame svolto sempre con l'assistenza da terra. Uno degli esperimenti più bizzarri di cui ha parlato Samantha nel suo diario, uno degli esperimenti scientifici, è uno di quelli che riguardano la convezione di marangoni, cioè un esperimento di fisica che riguarda la convezione, cioè il trasporto di calore, che avviene alla superficie di un liquido per effetto non delle variazioni di densità, come avviene per esempio nella convezione dei fluidi a terra, ma che avviene per le variazioni di tensione superficiale indotte da variazioni di temperatura nel fluido. Più che essere bizzarro in sé l'esperimento, che si svolge nel laboratorio giapponese Kibo, sono un po' strane le precauzioni che devono prendere gli astronauti quando è attivo questo esperimento, cioè quando vengono raccolte le misure per questo esperimento. Sono misure talmente delicate e di precisione talmente grande che gli astronauti devono evitare il più possibile ogni sollecitazione meccanica alla struttura della stazione che alteri queste misure. Quindi devono, per esempio, evitare di svolgere attività fisica con le macchine ginniche di bordo, e devono anche fare attenzione nei movimenti per non dare delle sollecitazioni troppo grandi quando afferrano, per esempio, o si danno delle spinte sulle maniglie e le ringhiere della stazione, oppure anche quando si spostano, sempre toccando le pareti della stazione. Ci ha parlato Samantha di questi esperimenti sulla convezione di marangoni, che prende il nome dal fisico ottocentesco italiano Carlo Marangoni, e in questi giorni ha smontato queste attrezzature usate nelle settimane e nei mesi scorsi. Queste attrezzature si trovano nell'ambito del Fluid Physics Experiment Facility, che è una parte del laboratorio giapponese Kibo, in cui si svolgono ricerche sulla fisica dei fluidi. In particolare, Samantha ha smontato un'attrezzatura che si chiama Marangoni Deformation, uno di questa serie di esperimenti che vengono fatti in Kibo sulla convezione di marangoni. E questo è un programma di ricerca che va avanti da diversi mesi e proseguirà anche nei mesi prossimi con le nuove spedizioni sulla stazione spaziale, in particolare nell'ambito della spedizione 45, quindi tra un paio di incrementi. E la ragione per cui Samantha ha smontato questa attrezzatura, l'attrezzatura chiamata Marangoni Deformation, è proprio perché per lasciare lo spazio per le nuove attrezzature per un nuovo esperimento sulla convezione di marangoni, un esperimento che si chiama Dynamic Surf 3. Per questo esperimento l'attrezzatura sperimentale disporrà di due dischi in cui verrà creato un ponte di olio di silicone liquido attraverso una variazione di temperatura tra i due dischi, quindi si studierà la convezione attraverso questo ponte di fluido di olio di silicone liquido. Vorrei chiedere al mio equipaggio, prima di concludere questa rubrica, questo spazio, se ci sono dei commenti o delle altre curiosità sulle attività svolte da Samantha nell'ambito dell'ultima settimana.
Io non ricordo se era stata Samantha o forse. Oddio, sento un ritorno audio. Ok, è sparito. Non so se era stata Samantha o forse Paolo Nespoli durante la sua preparazione, della missione, che tra le varie cose che fanno gli astronauti, insomma, per anche incuriosire la gente, nei social magari postano delle foto e chiedono che cos'è questo, magari con questo o quel dettaglio della Soyuz piuttosto di altre cose. Mi ricordo che aveva, quindi o Samantha o qualcun altro, aveva postato una schermata di un monitor di un simulatore della stazione spaziale in cui c'erano diversi bottoni nei quali erano rappresentate diverse icone, chiaramente, e ognuna di queste icone rappresentava un flight mode della stazione spaziale, insomma un'attitudine di volo. E ce n'era proprio una che va utilizzata quando si fanno questi esperimenti in cui non basta la microgravità normale della stazione spaziale, ma proprio si tende a spegnere tutti quegli strumenti o quelle ventole che possono creare sollecitazioni proprio per esperimenti come questi sull'effetto Marangoni, che necessitano il minimo disturbo possibile. Quindi mi è venuta in mente questa cosa quando Paolo ha raccontato le attività di Samantha degli ultimi giorni. Altra cosa che insomma è una conseguenza del fatto che Samantha sta rimanendo in orbita più del tempo, oggi Dragon è stato rilasciato ed è ammarrato senza problemi nel Pacifico, e questa è un'attività che hanno svolto sempre Samantha e Terry, che ormai sono, diciamo, i veterani di bordo per quanto riguarda le operazioni del braccio robotico, e quindi buon per Samantha che ha fatto anche questa attività non pianificata, diciamo, a priori.
Sì, ricordiamo sempre che la Stazione Spaziale Internazionale è un avanzatissimo, complesso di laboratori di ricerca scientifica, e in effetti le modalità di funzionamento e di gestione di questa grande astronave, sono pensate proprio per sfruttare al meglio l'ambiente della, microgravità e ottenere il massimo ritorno scientifico da questi esperimenti condotti a bordo. E ci dà ancora uno spunto per continuare a parlare della missione di Samantha in questa rubrica Ritorno a Futura, un nostro ascoltatore, Enrico Chinellato, che ci ha chiesto su YouTube: dal momento del distacco, la Soyuz, prima di atterrare, compie un'orbita completa? Quasi un'orbita completa, sì, perché dal distacco dalla stazione spaziale all'atterraggio in Kazakistan passano circa un paio d'ore, quindi direi che più o meno ci siamo. Viene minimizzato il tempo in cui la Soyuz rimane nello spazio, in modo tale che, tra l'altro, anche in caso di emergenza, il sistema di controllo vitale, di supporto vitale della Soyuz, che ha proprio quell'autonomia di un paio d'ore, consenta di completare la manovra anche in caso, per esempio, di una depressurizzazione o di altri problemi. Quindi è più o meno quello, circa un'orbita completa dal distacco dalla stazione spaziale all'atterraggio in Kazakistan. Bene, l'avventura di Samantha nello spazio continua e noi continueremo a raccontarvela nel Ritorno a Futura. Abbiamo concluso la prima delle nostre rubriche di questo episodio e passiamo alla prossima rubrica, le storie di Nonno Apollo, la nostra rubrica di storia dell'esplorazione spaziale e dell'utilizzo dello spazio. Quindi mi cedo ancora la parola per la prossima rubrica.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando pensiamo a un veicolo spaziale di una missione di successo, parliamo spesso del veicolo, dei dati che ha raccolto, delle fotografie straordinarie che ha trasmesso a terra e dei risultati scientifici che sono stati raggiunti nel corso di questa missione. Ma il veicolo in sé è soltanto la punta dell'iceberg di una complessa serie di infrastrutture e di personale, di organizzazioni, di enti scientifici che consentono il raggiungimento dell'obiettivo finale della missione. Tra queste infrastrutture ci sono naturalmente le reti di tracciamento a terra, cioè sono quelle serie di stazioni dotate di antenne radio per trasmettere e ricevere dati da questi veicoli nello spazio. E il 19 maggio, quindi 2 giorni fa, è stato celebrato un importante anniversario per una di queste reti di tracciamento di una delle più importanti agenzie spaziali del mondo. Stiamo parlando della rete di tracciamento ESTRAC dell'Agenzia Spaziale Europea, perché il 19 maggio di 40 anni fa, cioè del 1975, veniva ceduta ufficialmente a un'organizzazione che poi sarebbe confluita nell'attuale ESA, la prima stazione di quella che sarebbe diventata la stazione di tracciamento di veicoli spaziali ESTRAC dell'ESA. Stiamo parlando della stazione di terra di Villafranca in Spagna, di Villafranca de Castillo in Spagna, ceduta ufficialmente, passata ufficialmente all'ESRO proprio il 19 maggio del 1975. L'ESRO era la European Science Space Research Organization, un'organizzazione internazionale di nazioni europee ispirata a un'altra grande organizzazione scientifica di successo, il CERN, che aveva lo scopo, a differenza del CERN che si occupa di ricerca di fisica delle particelle, di fare ricerca spaziale. E l'ESRO poi si unì con un'altra organizzazione che si chiamava ELDO, cioè European Launcher Development Organization, un'organizzazione questa volta di nazioni europee per lo sviluppo di un razzo, di un lanciatore per progetti comuni, per formare l'ESA. E questo accordo di questa unione tra le due organizzazioni venne stipulato proprio, entrò in vigore proprio alla fine di maggio, sempre del 1975, quindi un periodo storico per l'Agenzia Spaziale Europea. In quegli anni, in quel periodo, quindi nel 1975, faceva parte del nucleo iniziale di ESTRAC soltanto questa stazione di Villafranca, che comprendeva un'antenna parabolica da 15 metri di diametro, che era stata realizzata per una delle prime importanti missioni scientifiche dell'ESA, di quella che poi sarebbe diventata l'ESA, cioè la missione IUE, l'International Ultraviolet Explorer, un osservatorio orbitante dotato di un telescopio per osservazione nell'ultravioletto. Fu una missione tra l'altro di grandissimo successo, a cui diedero un contributo importante anche gli astrofisici e gli scienziati italiani, che durò ben oltre le aspettative, e la maggior parte dei dati di questa missione vennero raccolti proprio dalla stazione di Villafranca, il nucleo iniziale della rete STRAC dell'ESA. Una rete che poi si ampliò realizzando altre stazioni di tracciamento in altri paesi. Ricordiamo che in queste stazioni di tracciamento ci sono delle antenne di varie dimensioni e di vario tipo che consentono di ricevere le comunicazioni radio, di ricevere le trasmissioni radio provenienti dai veicoli spaziali, di inviare sempre comandi radio ai veicoli per comandarne il movimento, la navigazione, l'accensione dei motori per l'effettuazione delle manovre, la conduzione dei programmi scientifici, quindi con la pianificazione e l'esecuzione dell'attività degli strumenti scientifici. E queste stazioni di tracciamento consentono anche di fare misure di posizione, di traiettoria, di velocità dei veicoli spaziali in modo da studiarne il movimento e effettuarne la navigazione poi per raggiungere gli scopi della missione, per esempio per visitare un altro corpo celeste. Dicevamo che la rete STRAC si espanse con la realizzazione di antenne anche in altre nazioni, per esempio in Svezia, oltre che in Spagna, ma anche nella Guyana francese, in Belgio e in Australia, cioè in modo da essere il più possibile distribuite sul pianeta e dare una copertura maggiore alle missioni in corso. Attualmente la rete STRAC dispone di 10 stazioni in 7 nazioni e sono tutte quante gestite, vengono tutte quante coordinate dallo European Space Operations Center, l'ESOC dell'ESA, Darmstadt in Germania, che coordina l'attività di tutte queste stazioni. STRAC, quindi le stazioni di STRAC, sono responsabili di tutte le fasi operative di una missione, dal lancio alle prime fasi dell'inserimento in orbita, alle operazioni di routine nel corso della missione e poi alle fasi finali di disattivazione eventuale di sonde interplanetarie, di sonde molto lontane dalla Terra o anche del deorbiting nel caso di missioni in orbita terrestre, cioè il rientro distruttivo nell'atmosfera oppure anche il rientro distruttivo di veicoli spaziali su altri corpi celesti. La antenna storica, quella iniziale di STRAC a Villafranca, è servita per controllare i primi importanti programmi di sfruttamento dello spazio, ricerca scientifica e osservazione della Terra dell'ESA. Ricordiamo per esempio il programma MAREX, i primi satelliti di telecomunicazione europea, la missione Exosat, una missione di astrofisica delle alte energie per l'osservazione dei raggi X dell'universo, il telescopio infrarosso ISO, la missione per lo studio di raggi gamma cosmici Integral, i satelliti cluster per l'osservazione della Terra, ancora il satellite XMM per l'astrofisica delle alte energie e l'osservazione dei raggi X dallo spazio, e poi anche per il controllo dei veicoli cargo ATV nelle missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dall'inizio degli anni 2000, la rete STRAC ha ampliato le sue capacità operative per dare supporto alle missioni, anche alle missioni spaziali nello spazio profondo, cioè quelle al di là dell'orbita terrestre. Ha ampliato le sue capacità con la realizzazione di 3 antenne di grandi dimensioni di diametro di 35 metri, quindi per comunicare con veicoli spaziali molto più lontani dalla Terra di quelli in orbita terrestre. La prima di queste antenne era stata realizzata a New Norcia in Australia, ne è stata aggiunta poi un'altra a Sebreros in Spagna e l'ultima in Argentina è stata inaugurata a Malargue alcuni mesi fa. Queste 3 antenne danno il supporto a tutta una serie di missioni scientifiche dell'ESA in diversi ambiti e punti del sistema solare. Ricordiamo per esempio la missione Venus Express sul pianeta Venere, conclusasi da poco con l'impatto distruttivo sul pianeta, la missione Mars Express ancora attualmente in orbita intorno al pianeta Marte. Ci sono anche missioni scientifiche nei punti di Lagrange, missioni di osservazione dell'universo nei punti di Lagrange dell'orbita terrestre, ma la più famosa missione dello spazio profondo, nello spazio profondo dell'Agenzia Spaziale Europea, è naturalmente Rosetta, che sta studiando la cometa Churyumov-Gerasimenko. I dati di questa missione così importante, di tutte le altre missioni dello spazio profondo che ricordavamo prima, sono raccolte proprio dalla rete Deep Space, della rete di osservazione e di ascolto dello spazio profondo dell'Agenzia Spaziale Europea, proprio di STRAC, con queste 3 antenne da 35 metri di diametro. In un tipico anno di attività, la rete STRAC dell'ESA fa in tutto circa 45.000 ore di tracciamento, quindi di ascolto e di comunicazione, di trasmissione con le missioni spaziali per circa una ventina di missioni, con una disponibilità del servizio di circa il 99%, quindi un'affidabilità molto grande. E la rete ESTRAC svolge questa attività non soltanto per gli scopi istituzionali, cioè per le missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, ma anche per una serie di collaborazioni internazionali, quindi per dare supporto anche a missioni di altri paesi, missioni americane, francesi, tedesche, giapponesi, russe e anche cinesi. Tra queste missioni ricordiamo per esempio la missione Hayabusa 2 dell'Agenzia Spaziale Giapponese, che prevede l'atterraggio di una sonda su un asteroide nel 2018. Qual è il futuro per la rete ESTRAC? Il futuro della rete ESTRAC è il potenziamento delle capacità di ascolto e di raccolta di dati, quindi sono pianificate una serie di lavori di adattamento di queste antenne, soprattutto la rete Deep Space, per migliorare la capacità di ricezione, di raccolta di dati, soprattutto del volume di dati trasmessi dalle sonde, dalle missioni spaziali, per alcune missioni che produrranno volumi molto grandi di dati. Ricordiamo per esempio Bepi Colombo, che visiterà e studierà il pianeta Mercurio, e la missione JUICE, che invece studierà le lune galileiane di Giove, le lune principali del pianeta Giove. Quindi è un futuro, quello del potenziamento della rete ESTRAC dell'ESA, che è iniziato esattamente 40 anni fa, il 19 di maggio del 1975, con il passaggio alla futura ESA della prima antenna di Villafranca. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Abbiamo concluso anche delle le rubriche di questa puntata e quindi possiamo avviarci verso la fine del nostro episodio, ma prima di concludere abbiamo l'altra rubrica che è quella dei link della settimana. Ricky, tu avevi un link da proporre?
Sì, è un link a un Vine video, cioè uno di quei brevi video di qualche secondo che vengono spesso utilizzati nei social network come Twitter o Instagram, e viene direttamente dall'account Instagram di Anton Skaperov, che mostra in pochi secondi dove sono ubicati il Tapirulan e la Siklet. Per quanto riguarda la sezione russa della stazione spaziale, se voi fate una ricerca per quanto riguarda questi attrezzi ginnici a bordo della ISS, al 99% vi saltano fuori fotografie barra video del Tapirulan che c'è nel modo 3 e la classica bicicletta che montano e smontano di volta in volta in Destiny. Io sinceramente sapevo che la sezione russa aveva questi attrezzi anche perché i russi si allenano nella loro parte della stazione spaziale, però non avevo sinceramente mai visto o forse una volta di sfuggita, forse c'era una foto, questi attrezzi. Questo video invece Anton fa vedere perfettamente dove sono, diciamo che sono a scomparsa, insomma, si alzano dei vani all'interno di Svezda dove saltano fuori il Tapirulan e la Siklet. Quindi vi consiglio di guardarlo, una curiosità, una breve curiosità, ma che a me, secondo me, vale la pena segnalarvela.
Sì, è interessante anche perché mostra come all'interno di questo modulo si sia sfruttato al meglio il poco spazio disponibile per realizzare degli attrezzi che sono piuttosto ingombranti. Se diamo un'occhiata agli attrezzi più conosciuti, cioè quelli della sezione internazionale della stazione, quelli del nodo 3 di cui dicevamo, sono piuttosto ingombranti. In particolare la Siklet, se non ricordo male, si trova nel laboratorio Destiny, mentre l'attrezzo ginnico di sollevamento pesi si trova nel nodo 3. Quindi nel modulo Zvezda sono stati combinati più attrezzi nello stesso spazio limitato, quindi molto interessante
Sì. Immaginatevi un po' il film con Pozzetto, il ragazzo di campagna, che c'è tavolo ribaltabile, tac, e lì c'è Ciclette, tac, Tapirulan, tac, tac, tac.
Una citazione che possono cogliere soltanto i coetanei di Nonno Apollo, chi ha visto questo film degli anni 70 potrà cogliere la citazione. Bene, ci sono altri link della settimana? No, mi sembra che questo sia l'ultimo. Allora possiamo avviarci alla conclusione di questo episodio in cui abbiamo superato da poco l'ora di puntata. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Prima di farlo però salutiamo naturalmente i miei compagni di equipaggio. Cominciamo a salutare Riccardo Rossi dal Parallelo di Modena,
inondato alla 50 Hz di Luigi, che... Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato anche in questa puntata e ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Salutiamo allora anche Luigi Morielli dal Meridiano di Carmagnola, questa volta con un'intensa componente a 50 Hz.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola e chiudo subito per evitare ulteriori rumori.
Prima di concludere questa puntata vi ricordo però che il prossimo episodio sarà presumibilmente la prossima settimana. Tenete sempre d'occhio il nostro sito live.astronauticast.com e i nostri spazi social per avere le conferme sempre dei dati e degli orari dei nostri prossimi episodi. Vi ricordo che fino alla prossima puntata potete partecipare e seguire le nostre discussioni su forumastronauticast.it. Ed è proprio tutto, e vi saluto anch'io, vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Apollo da Milano. Fino al prossimo episodio, spero che siano orgogliosi di che io prenda a prestito il loro motto finale, Marco e Mike. Fino al prossimo episodio, allora, ad Astra!